Angeli caduti, l'immagine simbolica dell'intera umanità nelle opere monumentali di Anselm Kiefer. L'incanto nel politico agostiniano riunito dopo 500 anni, Piero della Francesca al Pol di Pezzoli. I due maestri dell'impressionismo in un interessante confronto. Cézanne, deciso e rigoroso, Renoir, delicato e armonioso, un percorso entusiasmante. E ancora, L'occhio di Parigi, La vita della Ville Lumière nelle belle fotografie di Brassai. E sempre per la fotografia, due mostre imperdibili al Museo Santa Giulia di Brescia. Fontana, Il colore, e Maurizio Galimberti, Piazza della Loggia, 74. Buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli con le arti visive con me, Tiziana Ricci. Un caro saluto a tutte e a tutti e anche alla nostra Manuela che ci sta ascoltando e che oggi non è qui con me, si è presa un po' di vacanzella. Allora a lei e a tutte voi, a tutti voi, un augurio di buona Pasqua, buone feste. Magari impreziosite da una visita alle belle mostre che fortunatamente sono in corso in questo periodo e che vi consigliamo. Poi sapete che ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare, quindi qualcosa che vi interessa lo potete riascoltare. Allora, per cominciare andiamo a Firenze, a Palazzo Strozzi, dove c'è Angeli caduti, è il titolo della mostra di Anselm Kiefer. Anselm Kiefer, classe 45, pittore, scultore, filosofo tedesco. Per lui la pittura è filosofia. Le sue opere sono un viaggio affascinante nella storia dell'umanità, nel mito. Esplora le connessioni tra passato, presente e futuro. Abbiamo tutti in mente la sua grande opera, grandiosa, I sette palazzi celesti all'Hangar Bicocca. E questa mostra, Palazzo Strozzi, ci porta in un viaggio molto interessante. Caduta dell'angelo, un grande pannello fondo oro, un angelo scuro sembra precipitare e lo accoglierà un tappeto di macerie. È la prima grande opera che incontriamo nel cortile di Palazzo Strozzi. Kiefer l'ha pensata e realizzata nel 23, quindi l'anno scorso, e dà un po' il senso alla mostra. Angeli caduti è il titolo. Questi angeli caduti sono un'immagine simbolica, una rappresentazione dell'umanità intera. L'umanità che non sa volare, che si ribella a Dio, cioè al bene, ai valori quelli più alti, all'etica, e così produce macerie, distruzione e precipita. Su al primo piano nobile poi si snoda il percorso espositivo. La prima opera che incontriamo è intitolata Lucifero. Un'opera monumentale a cui Kiefer ha lavorato per più di 10 anni, aggiungendo, pensando, ripensando al suo significato. Dalla parete esce come un'ala di un aereo molto grande e sotto un tappeto di macerie come prima e l'oscurità. Sull'ala vediamo una scritta in caratteri ebraici, dorati, come un sinistro rimando all'attualità. Poi si passa in un'altra stanza, grandi tavole dipinte d'oro dove campeggiano girasoli di dimensioni gigantesche. Ed è un omaggio ad Antonin Artaud, attore e drammaturgo francese, che dovete fare i conti con il disagio mentale. Un lungo percorso con tante opere belle, interessanti, nel corso del tempo, nel corso della sua ricerca artistica. E si chiude poi coi suoi lavori degli anni 70, una serie di azioni artistiche, dove lui si fa fotografare mentre compie un saluto nazista davanti a luoghi importanti, a luoghi che hanno un significato mitologico e storico importante. Un'opera provocatoria, fotografie che ha fatto stampare su grandi lastre di piombo. Un'opera provocatoria, dicevo, che gli creò non pochi problemi negli anni 70, perché metteva proprio il dito nella piaga, nell'incubo della Germania nazista. In mostra incontriamo il curatore, insieme all'artista Anselm Kiefer, Arturo Galanzino, che è anche il direttore di Palazzo Strozzi. Una grande mostra dedicata a questo che è uno degli artisti più importanti Come l'ha pensata? L'avete pensata insieme?
È un lavoro che ha preso molto tempo, abbiamo cominciato a discutere di questa mostra con Ansel Kiefer già nel 2017, quindi si tratta di 7 anni di lavoro. Queste opere sono in gran parte nuove, realizzate tra 2022 e 2023.
Come quelle che vediamo adesso.
Esattamente, in previsione della mostra a Palazzo Strozzi, come questi grandi quadri su foglia oro, appunto, che rappresentano girasoli e altri simboli kieferiani. Sì, quindi è stato certo un grande lavoro, cucito addosso, diciamo così, a Palazzo Strozzi, un luogo diverso per quanto riguarda l'arte di Kiefer, che chiaramente non ha mai esposto in un palazzo rinascimentale del 400, appunto questa sua purezza.
Il Palazzo Ducale a Venezia,
sì,
gli anni fa, queste
sì,
grandi.
Sì, certo, non un palazzo appunto rinascimentale fiorentino,
antico,
non
sì,
con questa leggerezza e purezza che caratterizza lo spazio di Palazzo Strozzi, ecco, quindi un luogo, diciamo così, un po' inconsueto per l'arte di Kiefer, ma devo dire che il lavoro è stato eccellente. Queste opere, per quanto siano strabordanti, enormi, calzano a
che
pennello.
Che è un po' la sua cifra,
che è un po'
comunque,
la sua cifra,
no?
Calzano a pennello in questo spazio. Sì.
Senta, per quanto riguarda le opere precedenti, perché queste sono le più recenti, come
sì,
le ha scelte?
Le opere precedenti sono sempre messe in riferimento a queste, alle tematiche un po' che abbiamo, su cui abbiamo lavorato. Si va dagli anni Ottanta fino ad oggi, addirittura abbiamo anche delle trasformazioni di opere della fine degli anni Sessanta stampate su grandi lastre di piombo poco tempo fa, quindi diciamo così.
Quindi un percorso abbastanza
completo.
Di Kiefer
è sempre, esatto, il lavoro di Kiefer è sempre questo, è sempre un rilavorare, trasformare le opere che non finiscono mai, quindi è molto difficile anche datarle queste opere.
Sembra una sedimentazione in qualche modo.
È una sedimentazione, ma è veramente un processo di elevazione, di trasformazione della materia stessa, dei pensieri stessi che stanno dietro alle opere, continuo, veramente un lavoro continuo. L'opera nella sesta sala, che domina tutte le quattro pareti e anche il soffitto, composta da 60 quadri trattati al plutonio, ne è, diciamo, l'esempio così più chiaro, perché si tratta appunto di opere che dagli anni 80 ad oggi l'artista riprende, appunto irradia di radiazioni, trasformandole, cambiandole, distruggendole in caso, e questo per lui è bellissimo.
Purtroppo non c'è oggi non lo potremo vedere. Avete avuto occasione di parlare con lui del momento che stiamo vivendo, per caso? Di queste guerre, di questa situazione che poi nelle sue opere ritroviamo, trasversale nella storia, ma la ritroviamo.
Più volte abbiamo parlato con ansia di questi temi, anche ieri appunto nelle fasi finali della preparazione della mostra, e devo dire che il suo lavoro, che spesso è sembrato un pochino contro o diverso rispetto all'arte dei suoi tempi, no? Oggi è diventato sempre più attuale proprio per questa presenza della guerra più forte rispetto ai decenni che ci hanno preceduto, quindi forse questo rende l'arte di Kiefer ancora più forte e attuale, ma certo è un momento molto triste anche per quanto riguarda l'artista, cioè più volte ce l'ha confermato.
Lui ha espresso qualcosa, ha detto qualcosa.
Lui non è mai stato, come sapete, molto ottimista.
Non
da giudizio, ma non è mai stato molto ottimista sul genere umano.
Infatti sono angeli caduti.
E quindi, ahimè, dice che fa parte appunto della nostra natura questa guerra, questa distruzione. Lui di fatto parla di questo nei suoi lavori.
Infatti il giudizio di Ansel Kiefer è proprio nei suoi lavori, Angeli caduti, la mostra bellissima, devo dire, di Ansel Kiefer a Palazzo Strozzi di Firenze fino al 21 luglio. E adesso parliamo di un vero gioiello che abbiamo qui a Milano fino alla fine di giugno. Mi riferisco a uno dei più grandi artisti, e il suo Polittico agostiniano è stato riunito dopo 500 anni, Piero della Francesca. È al Museo Poldi Pezzoli di Milano e tra l'altro vi posso già anticipare che abbiamo in programma una visita guidata, però per ora non vi posso dire ancora data, ma ve lo dirò. La stanza che ospita uno dei capolavori di Piero della Francesca è un incanto. Per la prima volta, infatti, sono state riunite 8 tavole che compongono il Polittico agostiniano, la pala che il grande maestro finì di dipingere nel 1469 per l'altare maggiore della chiesa degli Agostiniani al borgo di San Sepolcro, vicino Arezzo. Grazie ai prestiti di grandi musei, prestiti eccezionali, vediamo riunite 4 opere che vengono dalla Free Collection di New York. Il Sant'Agostino viene dal Museo di Lisbona, il magnifico San Michele Arcangelo dalla National Gallery di Londra e la Santa Pollonia, di piccolo formato ma incantevole, dalla National Gallery di Washington. Dunque 8 pannelli ed è quel che resta di questo Polittico. La tavola centrale, che probabilmente raffigurava l'incoronazione della Vergine, finora non è stata rintracciata, addirittura da quando il Polittico fu smembrato e disperso alla fine del XVI secolo. Un'occasione straordinaria dunque di vedere le tavole riunite, è la prima volta che vengono riunite, dovute all'intraprendenza della nuova direttrice del Museo Pol di Pezzoli, Alessandra Quarto.
È la prima volta in assoluto perché è stato già riunito altre nel 1996 qui al Pol di Pezzoli, nel 2013 alla Free Collection e nel 2018 al Museo dell'Hermitage, ma non sono mai arrivati tutti i pannelli superstiti, quindi gli 8 attualmente superstiti, e quindi questa è la prima volta che, grazie alla collaborazione con i musei prestatori, è stato possibile avere questa straordinaria mostra che ha dato anche il via ad una serie di indagini approfondite, scientifiche. Quindi non è soltanto una riunione, è una riunione che ha dato la possibilità di andare ad indagare e di risolvere una serie di enigmi che c'erano dietro queste tavole, quindi ha un valore scientifico molto importante. Per questo che i musei hanno dato l'ok, anche perché le tempistiche erano stringenti. Vi dico solo che normalmente una richiesta di prestito va evasa 13 mesi prima di una mostra, in questo caso non c'erano 13 mesi prima perché abbiamo colto l'opportunità della chiusura temporanea della FRIC e quindi tutti hanno, come dire, chiuso un occhio in questo caso, perché il progetto scientifico era davvero un progetto importante.
Perché stiamo parlando di musei in tutto il mondo, perché
sì, la Free Collection
dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra,
il Portogallo, il Sant'Agostino è patrimonio nazionale del Portogallo, quindi abbiamo parlato con il Ministero della Cultura portoghese, e poi la National Gallery di Londra, la National Gallery of Art di Washington e la Free Collection di New York e il Museo Pol di Pezzoli.
Questi studi e approfondimenti di cui ci faceva accenno hanno portato a nuove considerazioni, a qualche nuova, non dico scoperta, ma insomma li conosciamo meglio.
Assolutamente sì. Allora, grazie alla Fondazione Bracco, qui al museo in situ abbiamo fatto le indagini sulla nostra tavola del San Nicola da Tolentino, ma anche la National Gallery di Londra ha fatto le indagini sul San Michele, così come a Washington. Sono venuti fuori una serie di dati straordinari, come per esempio si è scoperto la tecnica pittorica utilizzata da Piero. Piero ha utilizzato l'olio come i fiamminghi, quindi una pittura d'olio, perché aveva conosciuto i fiamminghi nelle corti di Urbino, di Ferrara, ed è stato possibile conoscere questo dato dalle indagini. Abbiamo potuto verificare che la carpenteria non sono state fatte, anche perché la tecnologia è cambiata, quindi adesso sono indagini diagnostiche d'avanguardia. La carpenteria lignea su cui ha realizzato il Polittico è una carpenteria che era molto precedente al Polittico, quindi lui ha dovuto lavorare su una carpenteria medievale praticamente, quindi si è visto lo strato di gesso della predella e invece lo strato che lui ha asportato per i grandi pannelli centrali, e quindi abbiamo questo dato, e inoltre siamo stati in grado di ipotizzare quella che è la raffigurazione del pannello centrale, che è una incoronazione della Vergine, quando invece tutti credevano si trattasse di una Madonna con bambino.
Comunque complimenti, perché è la cosa che lei ha presentato subito quando è arrivata al Pol di Pezzoli, vero? Questo progetto?
Sì.
Ci teneva molto, ce l'aveva già in testa?
Sì, sì. E quindi è davvero una grande avventura e oggi possiamo dire ce l'abbiamo fatta.
Sì, è un'opera, sono 8 pannelli, incantevole e anche commovente, cioè, veramente diciamo una grande opportunità. Come vi dicevo prima, abbiamo in programma una visita guidata con la bravissima e nuova direttrice che avete sentito. Beh, merito suo se si è riusciti a riunire questi pannelli e a vedere l'opera quasi completa, quasi ricomposta completamente. E questo è al Museo Paul di Pezzoli di Milano in via Manzoni fino al 24 di giugno. E a proposito di visite guidate, io ve l'ho già annunciato stamattina, ma vi ricordo che un'altra visita guidata che abbiamo in programma è a Martin Parr, fotografo inglese che ci piace moltissimo, che ci fa ridere ma un riso un po' amaro, perché è una critica alla società borghese dove lui è cresciuto ed è al MUDEC di Milano. Dunque è rivolta agli abbonati, perché queste visite guidate noi le abbiamo pensate come un omaggio così ai nostri abbonati e abbonate, i quali possono iscriversi portando un'altra persona, però il gruppo deve essere assolutamente di 25 persone, non di più, per cui spero che ci sia posto ancora. Il 4 di aprile ci troviamo alle 17:30 al MUDEC in via Tortona. Bisogna portare i soldi contati, 16,50. Mi raccomando, perché questa è una condizione importantissima, perché devo raccoglierli io e non posso dare i resti. Quindi mi raccomando. E bisogna prenotarsi, come al solito, a prenotazioni@radiopopolare.it. E saremo accompagnati a vedere queste belle fotografie di Martin Parr dalla curatrice, che è Roberta Valtorta.
Corbi lasso monte calo simi a forsti mala
aba la ma risti cota stock war instigator rota solci solci mi mi la ki solci la ki costa bravo a la mi dai no na caccia morci la ki a la lascia.
Siete all'ascolto dei Girasoli, che adesso vi porta in un'atmosfera francese, prima con i dipinti e le opere pittoriche, poi con le fotografie. E siamo a Palazzo Reale di Milano, dove c'è una mostra davvero interessante, Cézanne e Renoir, le opere dal Musée de l'Orangerie e dal Musée d'Orsay. Cézanne, la struttura compositiva, forme rigorose, a volte geometriche, linee scure. Renoir, l'armonia, atmosfere delicate, forme morbide, spesso indefinite. Nei 150 anni dalla nascita del movimento impressionista, una spinta rivoluzionaria per l'epoca, questa mostra mette a confronto le personalità e le opere dei due grandi, Paul Cézanne e Pierre-Auguste Renoir, due protagonisti dell'impressionismo che hanno poi anche influenzato le future generazioni di artisti, tra cui anche Picasso. 52 opere, alcuni capolavori, uno spaccato del lavoro dei due artisti, dalle prime tele degli anni 70 dell'Ottocento all'età più matura nei primi del Novecento, riuniti dal mercante d'arte Paul Guillaume, che considerava Cézanne e Renoir capiscuola di una pittura che era insieme classica e moderna, e dopo la sua morte dalla moglie. Queste tele poi confluirono nelle prestigiose collezioni dei musei di Parigi, il Musée de l'Orangerie e il Musée d'Orsay. Stefano Zuffi è uno dei curatori, lo incontriamo in mostra.
È un accostamento imprevedibile ma molto efficace, e questa scelta è merito di Cécile Girardot, la conservatrice del Musée de l'Orangerie, che ha proprio proposto un percorso inedito di relazione tra due artisti notissimi, naturalmente coetanei fra di loro, ma molto diversi per origini familiari, per stile, per scelte di vita. E tuttavia proprio questo accostamento si rivela qui in mostra particolarmente efficace, sia dal punto di vista delle relazioni artistiche tra Cézanne e Renoir, sia anche dal punto di vista delle relazioni personali, psicologiche, tra due figure in qualche modo antitetiche, ma complementari. È come se qui si capisse che Cézanne aveva bisogno di Renoir e Renoir aveva bisogno di Cézanne.
Cézanne è più definito, con le linee più scure, con una traccia più decisa, no? Invece Renoir più morbido.
Beh, intanto possiamo partire proprio da un aspetto personale. Cézanne è molto rigoroso, è anche solitario, tenace nelle sue ricerche, metodiche e continue per tutta la vita. Renoir, viceversa, è un uomo allegro, spiritoso, amante della compagnia, amante dei divertimenti e della gioia sotto tutte le forme. E questo si manifesta nei rispettivi stili, nel senso che Cézanne ha sempre questa idea di costruire l'immagine con una composizione rigorosamente basata sulla geometria e affidata ad un tratto, ad un disegno molto pulito e molto
scura,
preciso. Le linee scure, per esempio, degli alberi, no? Che vediamo nei paesaggi, che servono quasi da quinte o da regolazione dello spazio. Dall'altra parte, invece, Renoir ha questo senso del colore che naturalmente è catturato dal vivo, dalla natura, dal plein air, dal fatto di dipingere immergendosi direttamente nella natura, che è un po' la chiave dell'impressionismo e di cui Renoir è stato certamente uno dei fondatori.
Qui siamo in una stanza dove c'è un accostamento inaspettato in qualche modo, che è con Picasso.
È la sala finale della mostra che lancia, diciamo così, una luce verso il futuro. Renoir e Cézanne sono stati visti già dai loro contemporanei, diciamo verso la fine della rispettiva vita, della fine della rispettiva attività, quindi già nei primi anni del Novecento, come dei padri fondatori della modernità e delle avanguardie. Per cui in questa sala si rende, diciamo così, un piccolo ma interessante, forte omaggio al fatto che una figura femminile, un nudo disteso di Renoir è messo a confronto con una monumentale bagnante di Picasso e una natura morta di Cézanne è di fianco ad una natura morta cubista di Picasso. Questo per almeno segnalare che l'importanza di questi due artisti, di Renoir e di Cézanne, non si esaurisce nel momento dell'impressionismo, ma diventa un punto di partenza per la modernità.
Forse più Cézanne con Picasso, o no?
Diciamo che Cézanne viene prima perché è il cubismo di Picasso che accoglie proprio questa scomposizione dell'immagine che Cézanne aveva inaugurato, scomposizione geometrica dell'immagine, ma nei primi anni 20, nel periodo del cosiddetto ritorno all'ordine, questo nuovo classicismo di Picasso, ecco tornare fuori l'influsso delle bagnanti di Renoir, forme più morbide, più monumentali, e quindi l'uno e l'altro sono stati importanti. Le demoiselles erano nate dopo Cézanne, diciamo, le demoiselles sono proprio figlie di Cézanne.
Di Cézanne.
Ecco qua, Cézanne e Renoir a Palazzo Reale di Milano fino al 30 di giugno e restando sempre in clima un po' francese anche De Nittis, pittore della vita moderna a Palazzo Reale fino al 30 giugno, solo che De Nittis è nato a Barletta nel 1846, poi è andato a Parigi e là ha vissuto e ha lavorato. E di De Nittis sono esposte circa 90 dipinti, tra oli e pastelli, che vengono dalle principali collezioni pubbliche e private italiane e straniere, dal Musée d'Orsay, dal Petit Palais di Parigi, dal Musée des Beaux-Arts di Reims, Dunkerque, dagli Uffizi di Firenze, e poi c'è un nucleo di opere conservate alla GAM di Milano e una sezione della Pinacoteca De Nittis di Barletta, giusto? Per fare giustizia. E anche questa mostra a Palazzo Reale di Milano fino al 30 di giugno. E Parigi val bene un viaggio nelle fotografie di Brassai, fotografo ungherese che ha vissuto e lavorato a Parigi. L'Occhio di Parigi è intitolata la mostra, è anche questa ospitata a Palazzo Reale. L'atmosfera notturna di Parigi, con un sapiente gioco di luce, la Ville Lumière, i bar, i locali alla moda, ma anche gli operai, i lavoratori, le prostitute e i clochard. E poi i suoi amici artisti, Picasso, Dalí, Matisse, i surrealisti, Breton, Éluard, Man Ray, la Parigi degli anni 20-30 e il fermento culturale che attirò Brassai, fotografo ungherese che nel 1933 pubblicò il volume Paris de Nuit, Parigi di notte, un'opera fondamentale nella storia della fotografia francese, un'opera che gli aprì le porte della fama e fu il primo di una serie di volumi fortunati. Ora questa mostra, curata dal nipote Philippe Ribeyrolle, presenta 200 stampe, sono stampe vintage, che mostrano il suo sguardo su Parigi. O meglio, l'occhio di Parigi, come dice il titolo, e come diceva di lui Henri Miller, suo grande amico. Su Brassai, uno dei protagonisti della fotografia del XX secolo, sentiamo Silvia Paoli, studiosa di fotografia e responsabile del Civico Archivio Fotografico di Milano e anche autrice di un testo in catalogo.
Qual era il suo rapporto col surrealismo? Perché mi pare che lui non volesse entrare nel movimento, però era una figura importante.
Assolutamente sì, lui amava essere indipendente, però quello che lui fa assume, diciamo, una modalità di sguardo, ecco, surrealista, per cui quello che è importante accoglie la lezione dei surrealisti, diciamo, nel suo modo di fotografare. Quello che è importante è decostruire le nostre abitudini nel modo di guardare e quindi lavora sulla percezione e su una percezione che deve appunto essere nuova, deve essere diversa e deve anche guardare a quello a cui non si è mai guardato.
La realtà?
La osservava, ma cercando di spogliarsi delle abitudini e delle consuetudini o dei luoghi comuni anche che il nostro sguardo può avere. La lezione che lui aveva accolto con molto interesse era quella di un fotografo di fine Ottocento, che era Eugène Auger, il quale era stato poi, come dire, visto dai surrealisti con molta attenzione, ad esempio Man Ray l'aveva valorizzato, ma anche Brassai è stato molto colpito da Auger, dal suo modo di guardare a una Parigi che non era quella monumentale. Anche Brassai non fa la Parigi monumentale, i grandi monumenti, le grandi cose, però fa
la vita di
Parigi, dei quartieri, la vita delle persone, come esattamente faceva Auger, e capace anche di guardare a quegli aspetti insoliti, meno eclatanti, meno così sorprendenti da un punto di vista di luoghi comuni, ecco, per cui fa guardare in un altro modo. Potremmo dire che in qualche modo, perché negli stessi anni sappiamo che Benjamin scrive La piccola storia della fotografia, che c'è quella consonanza con l'inconscio ottico di cui parlava Benjamin, cioè la capacità di vedere qualcosa che il nostro sguardo alle volte non guarda, ecco. Quindi
ha vissuto nella Parigi delle avanguardie di Picasso, sì. Di quanto e se l'hanno influenzato questi amici, queste conoscenze?
Beh, assolutamente sì, pensiamo che dopo la pubblicazione del libro Paris de Nuit, che è del 33, lì si aprono le porte di una rivista importantissima per i surrealisti che è Minotauro, su cui vengono pubblicate molte sue
Breton.
Fotografie, esatto, il primo articolo è proprio un articolo di Breton con le fotografie di Brassai che sono dedicate a Picasso, perché lui frequenta Picasso come molti altri, ma sarà quello un rapporto duraturo nel tempo, tanto che lui raccoglie queste conversazioni con Picasso negli anni 60 e le pubblica in libro, e sono 30 anni, quindi è uno dei libri fondamentali che ci dà uno spaccato della Parigi di quel tempo e soprattutto di questo rapporto con Picasso.
Forse la gente ha conosciuto di più altri fotografi, questo un po' meno.
Forse ho provato ad accennare, si conosce di più Cartier-Bresson, ma come diceva appunto già Sarkozy, e la fotografia umanista francese di Boubaix, Issy, Douaneau, eccetera, cioè tutti coloro che si sono mossi nella scia di Cartier-Bresson. Ma quando appunto Sarkozy organizza questa mostra dedicata a lui negli anni 60 al MoMA, parla proprio di due polarità sulla scena: una è Cartier-Bresson, l'altra è Brassai. E noi abbiamo sempre un po' forse oscurato o fatto oscurare da altri, no? Invece è una personalità che emerge e non è neanche da, non può essere incasellato neanche forse troppo nella cosiddetta dicitura della fotografia umanista francese, che sicuramente si muove in quella scia, ma è qualcosa di diverso, di molto singolare.
Ha avuto varie ispirazioni, insomma.
Anche perché lui è tutto quello che è, cioè lui è un artista tutto tondo. Nella fotografia torna per esempio la sua esperienza nel disegno, che conferisce una capacità analitica, quindi c'è questa capacità di analisi derivata da tutte poi le forme espressive che lui pratica e che mette sullo stesso piano. Per cui lui è un fotografo, ma come si è detto, un artista, uno scultore, disegna e fa cinema poi, anche perché nelle sue foto è molto evidente che la sapienza con cui usa le luci è una sapienza che poi diventerà cinematografica, insomma, anche nei suoi prodotti, nei suoi lavori.
Una bellissima mostra, Brassai, l'occhio di Parigi, sono 200 stampe d'epoca, quasi tutte vintage, a Palazzo Reale di Milano fino al 2 di giugno. E per rimanere sempre a parlare di fotografia, vi ricordo che a Brescia è in corso il Brescia Photo Festival, è la 7ª edizione, e due tra le mostre da non perdere, come ho detto anche nel sommario, sono al Museo Santa Giulia di Brescia, e sono la mostra di Maurizio Galimberti e di Franco Fontana. Mostre davvero da non perdere al Museo Santa Giulia. Due importanti testimonianze, come ci suggerisce il titolo, testimoni. Brescia, Piazza della Loggia 1974, l'omaggio di Maurizio Galimberti nel 50° anniversario della strage. Sono 40 fotocollage di grande formato e due serie di grandi polaroid. I collage creati partendo da 16 fotografie che Renato Corsini riuscì a realizzare in Piazza della Loggia pochi minuti dopo l'esplosione della bomba. Sono opere di grande forza espressiva e in mostra incontriamo Maurizio Galimberti.
Questi sono i funerali, vedi? Guarda questa qui, no? Io voglio faccio questi segni proprio perché è il dolore che viene fuori dallo stomaco, no? Quando dico che mangi la scena e poi la vomiti fuori con la fotografia, no? E chiaramente nella fotografia c'è il dolore che io chiamo il vomito del dolore, è il vomito della manipolazione, della chimica, che però scrive un dolore in questo caso, e quindi è un dolore duro, violento, e quindi così. Poi devo dire che questo bianco e nero rende molto
la drammaticità,
esatto, quindi così.
Ma anche questo gioco che hai creato,
ad esempio questa, guarda com'è venuta, no? Sembrano due giganti, sai, poi le composizioni.
Berlinguer, cioè.
Berlinguer, sì, ma poi ce n'è un'altra di Berlinguer da solo che è appoggiato a un palo prima di fare il comizio, che si vede che è sconcertato, devo dire. Poi c'è Leone, poi guarda dietro il cartello Gabinetti, no? Fa capire, perché poi guardando dentro questa strage vedi proprio che c'era tutto un discorso politico incredibile, allucinante, dello Stato anche contro il lavoratore, contro, insomma, un momento complicatissimo, quindi.
Hai detto che hai sofferto quando hai visto
questa fotografia. È dolorosissima, perché ad esempio quando ho fatto quella lì, ad esempio dei morti così, è stato malissimo, perché poi quando vedi quello che fai, a un certo punto ti fai anche una domanda etica, no? Ma è giusto fare questa cosa qui? Poi però, proprio per il concetto di far vedere di questo momento, dove alla fine la gente qui e capisce la violenza, che nella violenza c'è la morte, guardiamo quella foto lì, è incredibile, no? E quindi è giusto farlo. però si sta tanto male, perché comunque io comunque sono uno solare, mi conoscete, però vedere quando affronti queste situazioni per giorni e giorni comunque sei spento, perché tutti i giorni stai lavorando su quel progetto qui, e quindi come dire che uno tutti i giorni vai a un cimitero e racconti la storia dei morti, no?
Senti Maurizio, prima accennavi alla storia della farfalla,
sì.
Me la racconti?
La farfalla praticamente, perché vedrete che in alcune immagini, un po' più avanti, si vedono sempre il morto con la farfalla, perché c'era questa farfalla in Piazza della Loggia quando sono venuto a fare il sopralluogo, una farfalla colorata che si è posata, bellissima, grande, che si è posata sul portacarta dei tovagliolini, no? Sai, di solito si aprivano i piccioni e è arrivata una farfalla. Questo portacarta io l'avevo toccato poco prima, era veramente caldo perché il sole ci picchiava, e lei è stata lì almeno 3 minuti, poi se n'è andata via. Poi arrivo a casa e vedo una farfalla piccolina come quella del mosaico che c'è all'ingresso, però solo fatta di 4, che era in casa mia, che io manco me la ricordavo, che ce l'avevo lì in cucina, in un angolino, perché c'è una parete con tutte le foto. E io allora ho detto, cavoli, vedi, devo associare i morti alla farfalla, come a dire che noi sono venuta qui, cioè, come un messaggio, no? Come un segnale, no? Segnale che succede qualcosa, e una farfalla si materializza e poi tu vai a casa, trovi la farfalla e quindi unisci, è quasi un messaggio, no? Ecco.
L'altra mostra, sempre al Museo Santa Giulia, è l'occasione di vedere il colore. E il colore è quello del grande maestro Franco Fontana. Sono 122 immagini realizzate tra il 1961 e il 2017. Fotografo modenese, classe 33, fin dall'inizio si è dedicato a una ricerca estetica focalizzata sull'espressione astratta del colore. Che sia gente, che siano paesaggi, che siano asfalti, le sue fotografie sembrano sempre quadri incantevoli. E lui è stato il primo a usare il colore negli anni 50, poi in tanti l'hanno copiato. E anche Franco Fontana lo incontriamo in mostra e gli chiediamo da dove è nata la scelta del colore in un'epoca in cui il colore era considerato una scelta di bassa qualità.
Io ho cominciato col bianco e nero.
No, lo so, ma dopo ho scelto il colore. Però.
Ho scelto il colore quasi subito, perché ho visto che la vita è a colori. È a colori, non si può fare le foto in bianco e nero. Cioè, inventare il colore è molto più difficile, perché il colore è la vita. Il bianco e nero parte già inventato, no?
Sì, è vero.
C'è dei bianconeristi famosissimi, bravissimi, per l'amor di Dio. Ma il bianco e nero, insomma, l'ho lasciato perdere.
E poi la sua ricerca è andata avanti verso l'astrazione in qualche modo.
No, verso l'astrazione.
E allora ci spieghi.
E cancellare per eleggere. Il superfluo, qui cosa ci posso aggiungere? Un albero? No. Niente, la foto è finita in quello che si vede, niente da togliere, niente da aggiungere, è tutto interpretate, sono tutte interpretate. Quella là è una più difficile da interpretare, quella là, dove c'è il giallo, il verde, è tutto uno scema.
Sembrano dei quadri, eh?
Sembrano dei quadri, ma non sono quadri, non hanno niente a che vedere con i quadri, sono tutte verità vere, prese dal vero.
Anche i colori.
Il quadro è tutto inventato, la fotografia non è inventata, perché la fotografia registra una realtà. Cosa inventi l'interpretazione. L'interpretazione è sempre inventata, e la poesia è interpretazione delle cose, non è quello che vedi, è quello che pensi, dai vita e suggestione a quello che pensi.
Senta, questa manifestazione è dedicata ai testimoni, no? Voi siete i testimoni. Lei come la vede la storia dell'intelligenza artificiale, delle rielaborazioni?
L'intelligenza artificiale, per l'amor di Dio. Ma dove? Ma che intelligenza artificiale, quella lì e basta.
Ma è vero che può sconvolgere tutto?
Ma no, ma vuoi che sconvolga? Ti auguro di campare finché non sconvolge l'intelligenza artificiale, l'intelligenza vera.
Cioè la fotografia non ha niente da temere da questo?
No, ma la fotografia la fai con l'intelligenza vera, non artificiale, cazzo. Ma dove viviamo? Abbiamo scoperto, io ho vissuto un secolo dei secoli più vivaci della storia dell'umanità, no?
Sì.
Perché il 300 è uguale al 400. Il nostro secolo, cazzo, io sono andato in aereo in America già 50 anni fa. No, il nostro secolo è stato straordinario. La fotografia la fanno tutti. Adesso poi col telefonino tutti fanno fotografie.
Ma non come le sue, però.
Ma non sanno quello che fanno. Esatto. Io della macchina fotografica non me ne frega niente, la macchina fotografica è come la penna. E cosa fa? La penna scrive un romanzo, anche
quindi
se una
la fotografia
d'oro.
Nasce nella testa.
La fotografia quindi nasce dentro di te. Io quello che ho fatto, quello era già dentro di me, se no non la fai, quella non l'inventi, ti appartiene, fa parte di te stesso. Io quando vado in giro scatto solamente quello che vedo, quello che è già dentro di me. Sono tutte inventate, perché si chiama colore, perché dove l'hai fatta questa non lo so, non mi ricordo neanche, in un paesaggio in Italia, è chiaro.
Il colore di Franco Fontana, la mostra che è una sua grande antologica al Museo Santa Giulia, e poi abbiamo parlato anche di Maurizio Galimberti, un omaggio al ricordo di Brescia, Piazza della Loggia, 1974. E con questo termina questa puntata dei Girasoli, che è stato un po' un ventaglio, un volo a volo d'uccello su alcune delle più belle mostre di questa stagione, che in questi giorni possono anche diventare dei bei momenti, una visita in una di queste mostre in questo periodo, in questi giorni di vacanza. Allora, un caro saluto da Tiziana Ricci, buona Pasqua, tanti auguri a tutte e a tutti, e ci risentiamo sabato prossimo con i Girasoli, sempre dopo il notiziario verso le 13:20. Ciao a tutte e a tutti.